La puntata di questa settimana di Ci vuole una scienza nasce sotto i peggiori auspici, Mautino, giusto?
Sì, so che chi ci ascolta ormai è abituato alle mie disavventure domestiche e oggi la tapparella della stanza in cui registro il podcast, niente, non si alza, non si abbassa, è lì, ferma, rotta.
Se c'è
un tapparellista in ascolto...
Ah, proprio così, uso privato di mezzo pubblico.
Vabbè, di necessità virtù.
Di necessità virtù, certo. Invece una cosa che sicuramente funziona è l'app del post e soprattutto nella sua funzione per ricevere le notifiche.
Eh sì, io tra l'altro ho attivato le campanelle di tutti i podcast del post.
Ecco, voi se volete essere più selettive e selettive iniziare da quello di Ci vuole una scienza, basta che andate nel vostro profilo e trovate poi nelle impostazioni sull'app la possibilità di attivare le notifiche, così ogni venerdì alle 10, quando esce una nuova puntata di Ci vuole una scienza, vi arriva un piccolo promemoria sul telefono e siete pronti ad ascoltarci. Ora però facciamola la puntata, Mautino.
Eh sì, e parliamo di asteroidi e vita, di STEM e di una fake news canina. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Negli ultimi giorni a Ci vuole una scienza @alpost.it, però devo dire anche sui social, ci sono arrivati un sacco di messaggi del tipo: finalmente c'è un argomento che mette d'accordo Megnetti e Mautino sullo spazio.
Vedo che parti subito mettendo le mani avanti,
No vabbè, sono le nostre abbonate, i nostri abbonati che ce lo chiedono, quindi...
Ubi Maior. Comunque la notizia che ci hanno segnalato in tanti tiene effettivamente insieme lo spazio che a te è tanto caro e la biologia molecolare che, oltre ad averla studiata in maniera approfondita, mi appassiona da sempre.
E allora ne avrete sentito parlare, anche se a qualche giornale, diciamo, è scappata la mano, come vedremo anche più avanti. La notizia è che grazie all'analisi di alcuni frammenti di un asteroide sono stati trovati diversi composti organici, quindi delle sostanze che contengono carbonio, che è un elemento essenziale di tutti i sistemi viventi che conosciamo, perlomeno qui sulla Terra. In pratica è stato trovato il necessario per la vita, però questo non significa che sia stata trovata la vita.
No, anche perché in quel caso avremmo fatto una puntata straordinaria di Ci vuole una scienza, breaking news.
Sì, esatto, forse anche poi una maratona di 10 ore minimo, perché sarebbe una cosa veramente grande.
Sarebbe anche bello, chissà che un giorno magari non
vediamo.
La facciamo davvero, però intanto restiamo all'oggi. L'asteroide su cui sono stati trovati questi composti organici è Bennu, che è una vecchia conoscenza di questo podcast. Nel 2023 vi avevamo raccontato della missione Osiris-Rex della NASA che aveva raggiunto proprio quell'asteroide a milioni di chilometri da noi per dargli un piccolo colpetto in modo da sollevare polvere e detriti presenti sulla superficie e di raccoglierli in un contenitore da riportare poi sulla Terra in modo da vedere che cosa c'era lassù, quindi analizzarne il contenuto.
Eh sì, e a settembre del 2023 la capsula che era stata inviata da Osiris-Rex era quindi arrivata sul nostro pianeta, più precisamente nel deserto del Gran Lago Salato, nello Utah, negli Stati Uniti, quindi non aveva beccato nessuno, lì c'è tanto spazio. E poi nei mesi successivi i tecnici della NASA avevano dovuto affrontare un imprevisto non da poco, perché diciamo che il barattolo contenente i frammenti di Bennu non si apriva.
È come un qualsiasi barattolo di cetriolini tirato fuori dalla dispensa e loro avevano provato a usare uno strofinaccio. Insomma, come faremmo noi?
No, lo strofinaccio no, però effettivamente le avevano provate un po' tutte. Ma c'erano comunque questi due elementi del coperchio che si erano incastrati e non potevano essere rimossi. Insomma, ci sono voluti 3 mesi prima che riuscissero ad aprire il contenitore e ovviamente facendo tutto questo all'interno di un ambiente estremamente controllato per evitare che tutto quello che avevano intorno potesse contaminare il contenuto della capsula, che ovviamente non doveva essere contaminato da cose terrestri. All'interno del barattolo, del resto, poi c'era una bella quantità di questo Bennu. Pensate che grazie alla missione era stato possibile ricavarne circa 250 grammi, che quindi possono essere finalmente studiati. Però uno potrebbe anche dire: ma perché prendersi la briga di raccogliere pezzi di asteroidi, riportarli sulla Terra e poi studiarseli? Sicuramente perché è una cosa fighissima da fare, questo lo dobbiamo dire subito, e poi c'è la curiosità scientifica sempre, ma anche per motivi che risalgono più o meno a 4 miliardi e mezzo di anni fa, no Mauti, no?
Ti vedo bello carico e Megnetti, lo dico, altrimenti poi ci racconti tutti quegli anni uno per uno e insomma son tanti. 4,5 miliardi di anni fa il nostro sistema solare era una grande nube di polveri e di gas. Col passare del tempo e una quantità enorme di collisioni tra i vari detriti iniziarono a formarsi i pianeti con processi anche molto diversi tra loro, i cui effetti sono visibili ancora oggi. Per esempio Giove, che è un gigante gassoso, è molto diverso da Mercurio, che invece è roccioso. Non tutto il materiale di partenza si aggregò in quelle collisioni lì, formando appunto i pianeti, ma rimase sfuso, insomma un po' come la farina che ti avanza dopo che hai impastato, no? E quindi lì in orbita intorno al Sole diventarono tutte queste granuli di farina cosmica, diciamo, diventarono milioni di asteroidi. Visto che non sono praticamente cambiati rispetto a quando si formarono appunto miliardi di anni fa, gli asteroidi sono considerati come delle ottime macchine del tempo per ricostruire le prime fasi di formazione del sistema solare e dei processi che portarono alla vita sulla Terra. Insomma, arrivando proprio al sunto di tutta questa pappardella, ne valeva la pena di fare quel prelievo lì su Bennu.
Eh beh sì, decisamente, anche perché per decenni l'unico modo di studiare gli asteroidi era identificare e studiare i loro frammenti che erano già caduti qua sulla Terra, no? Trovarli non è ovviamente semplice, di solito si sbriciolano nel loro impatto con l'atmosfera, a volte no, e i dinosauri ne hanno saputo qualcosa, e questi frammenti devono essere poi esaminati il prima possibile per ridurre il rischio di contaminazioni terrestri, ma ovviamente non è quasi mai possibile farlo. Alla fine degli anni 60 un meteorite che era caduto in Australia fu analizzato e furono scoperti al loro interno degli amminoacidi, cioè le molecole organiche che servono per costruire poi le proteine. Le nostre cellule ne usano di 20 tipi diversi per produrre poi migliaia di proteine, un po' come se giocassero con un gigantesco set di Lego, no? Mettono insieme i mattoncini, che sono quindi gli amminoacidi, seguendo le istruzioni che sono contenute non nel manualetto della Lego, ma nel DNA, e producono poi le proteine. C'era però un problema con quella scoperta, quella degli anni 60 e altri simili fatte in seguito.
Eh sì, perché quando qualcosa dallo spazio raggiunge la Terra deve passare attraverso l'atmosfera, i cui strati sono sempre più densi man mano che ci si avvicina al suolo. Questo fa sì che un oggetto in caduta diventi incandescente e di conseguenza le alte temperature possono arrostire quasi tutto, modificando le sue caratteristiche. Se poi quell'oggetto viene scoperto molto tempo dopo, in alcuni casi magari anche milioni di anni dopo la caduta sulla Terra, beh, è difficile che sia intatto e che non sia stato contaminato dall'ambiente circostante.
E questo spiega perché la NASA a un certo punto ha deciso di far viaggiare una propria sonda per milioni di chilometri per raggiungere l'asteroide Bennu, prelevarne un pezzetto e appunto portarcelo qua sulla Terra ben protetto all'interno di una capsula per resistere poi a quel turbolento ingresso nell'atmosfera terrestre. Dobbiamo anche dire che missioni simili erano già state organizzate da altre agenzie spaziali in passato, però quella di OSIRIS-REx è stata tra quelle ad avere recuperato maggiori quantità di campioni da analizzare e non è ovviamente una cosa da poco.
Come hanno raccontato in due studi su Nature, i gruppi di ricerca che se ne sono occupati hanno analizzato i campioni e catalogato tutti i composti. Alla fine hanno trovato circa 16.000 tipi di molecole organiche, compresi 16 amminoacidi, che qui sulla Terra le cellule utilizzano proprio per produrre le proteine, come spiegavi prima. La cosa forse ancora più affascinante è che hanno trovato le quattro basi azotate che compongono il DNA. Le istruzioni contenute nel DNA vengono copiate dalle cellule ricorrendo a una molecola simile che si chiama RNA, che ha tre basi azotate in comune con il DNA più una propria, tutta sua, che si chiama uracile, e anche questa è stata trovata lì su Bennu. Insomma, lì su quell'asteroide c'era un bel tesoretto proprio per chi si occupa di chimica prebiotica, però la domanda adesso che ci si fa è come si è formata tutta questa roba.
Eh sì, non è una domanda semplicissima a cui rispondere, anche se i gruppi di ricerca hanno un'ipotesi, perché Bennu è probabilmente il frammento di un asteroide molto più grande che si formò da rocce e ghiaccio in orbita oltre Giove, quindi molto distante dal Sole. Si manteneva comunque caldo grazie ai suoi elementi radioattivi e il calore a un certo punto fece fondere il ghiaccio che si trovava fra le rocce, che si mischiò quindi ai sali dei minerali formando una specie di salamoia, quindi un ambiente che è chimicamente attivo. La salamoia a sua volta poi si infilò nei pori e nelle microfratture delle rocce, entrando in contatto con altri minerali, e questo facilitò le reazioni chimiche tra i composti presenti, e in particolare poi con l'ammoniaca, che insieme ad altri composti azotati portò alla produzione di molecole organiche complesse come gli amminoacidi e le basi azotate. Insomma, una cosa che è avvenuta lungo tantissimo tempo. Infatti le cose rimasero più o meno così per milioni di anni, mentre lentamente l'asteroide da cui sarebbe poi nato Bennu si raffreddava. L'ammoniaca avrebbe fatto, diciamo, da antigelo, quindi evitando che la salamoia si solidificasse. Poi qualcosa evidentemente turbò l'orbita di quel grande corpo celeste che andò a finire fra la Terra e Marte. A quel punto ci fu probabilmente un impatto con un altro corpo celeste e da questo scontro si formarono detriti che lentamente finirono insieme fino a formare Bennu. È passato tanto tempo.
Eh sì, le ricerche sui campioni sono solo all'inizio, potrebbero portare a nuove scoperte, però non ci sono elementi per ritenere che nell'antichissima storia di Bennu sia compresa anche la formazione di qualche cellula e quindi che si fosse sviluppata la vita. Per cui, se avete letto titoli come C'è vita sull'asteroide Bennu,
ecco, no, direi proprio
ecco.
No.
Sai, Magnetti, un altro titolo che mi ha colpita era Asteroide Bennu, trovati DNA e RNA, una scoperta storica. Come abbiamo visto, sono stati trovati i pezzi che eventualmente messi insieme nell'ordine giusto poi formano il DNA e l'RNA, quindi è un po' come descrivere un gomitolo dicendo che è un maglione di lana.
Ah beh, un esempio del tutto casuale questo.
Eh beh, sai, sono una knitter,
ecco,
quindi.
Giusto. Allora, comunque, per concludere, la scoperta di queste cose su Bennu è importante perché conferma delle ipotesi e degli studi che erano stati già fatti in passato, però questa volta su campioni che sono provenienti dall'ambiente spaziale, quindi senza interferenze terrestri. E poi la presenza di questi composti è anche un indizio importante su come potrebbero essere andate le cose altrove. Per esempio su Encelado o Encelado, che è una luna di Saturno che sotto uno spesso guscio di ghiaccio si stima abbia un grande oceano salato dove potrebbero esserci stati processi simili a quelli avvenuti un tempo su Bennu e che magari potrebbero essere ancora in corso. E poi c'è anche Europa, la luna di Giove, verso cui abbiamo lanciato una sonda proprio per raccogliere indizi su questo tipo di cose e ve lo avevamo anche raccontato in una puntata che ovviamente vi lasciamo nella descrizione di questo episodio.
Guardarsi dall'esterno è sempre utile, tutto questo potrebbe anche aiutarci a capire come si formò miliardi di anni fa la vita sulla Terra. Tra le ipotesi c'è proprio quella secondo cui fu un asteroide a portare parte degli ingredienti necessari per la vita sul nostro pianeta.
E scoprirlo sarebbe importante non solo per capire da dove veniamo davvero, ma anche per sapere qualcosa di più su come si possa formare la vita in mondi lontanissimi dal nostro, rispondendo tutto sommato alla domanda delle domande, e cioè: siamo un'eccezione nell'immensità del cosmo?
Oh, Magnetti, tra qualche giorno è il mio compleanno.
Beh, auguri, però non è che siamo così abituati a condividere delle cose personali qua sopra, no?
No, in effetti no, anche se poi abbiamo attinto spesso alle mie disavventure domestiche, anche le reciproche vacanze.
Questo è vero.
Quindi qualcosina di personale ogni tanto esce. Comunque, il punto di questa condivisione è che mi sono fatta un regalo. D'altronde, posso dirlo, quando i regali non arrivano dai co-conduttori...
Ma se io ti regalo ogni settimana la mia compagnia... siamo simbionti,
cioè.
Paguro e Attinia. Proprio così.
Chi è il Paguro? Chi è l'Attinia?
A tua scelta,
aiuto.
Il tuo compleanno.
Va bene, comunque dicevamo del regalo. Mi sono comprata un set Lego dedicato all'evoluzione delle STEM.
Beh, devo dire grandissima invidia allora.
Puoi comprarlo anche tu se vuoi, comunque deve ancora arrivare, però dalle immagini mi sembra bellissimo. Ci sono Newton con la mela in mano, Marie Curie con il suo radio, l'agronomo George Washington Carver con un'arachide e poi tutti accrocchiati assieme, sono modellini dell'atomo di carbonio del DNA, la sonda Voyager,
wow.
Che ti piace, col Golden Record, un microscopio, insomma.
Beh, insomma, un concentrato di STEM in formato Lego, però visto che siamo al post, ricordiamo anche che cosa vuole dire STEM, e cioè discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, dall'acronimo ovviamente inglese, manco a farlo apposta, dal 4 febbraio all'11 febbraio il Ministero dell'Università e della Ricerca qua in Italia ha indetto la Settimana Nazionale per le STEM, che si concluderà appunto l'11 febbraio con la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza.
La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha detto che il nostro paese, la citiamo testualmente, ha bisogno di figure altamente specializzate per fronteggiare tutte le sfide dell'innovazione e per promuovere un percorso universitario nelle STEM è bene che ragazze e ragazzi conoscano opportunità e prospettive. Per questo motivo, qui torniamo noi, il Ministero ha avviato iniziative sull'orientamento e anche una campagna social rivolta a ragazze e ragazzi con l'hashtag Scegli STEM.
E come sta andando questa campagna?
Allora, diciamo che sul profilo Instagram del Ministero, al momento in cui stiamo registrando questa puntata, c'è un solo reel corrispondente all'hashtag Scegli STEM, okay, dove si vedono persone che fanno cose mentre indossano un camice con una di quelle musichette, sai, quelle un po' anonime, no? Sì. Da corporate, quella cosa lì.
Quelle cose un po' aziendali.
L'hashtag su Instagram ha solo 15 corrispondenze, che sono molto poche e tra l'altro neanche tutte affiliate alla campagna. Su TikTok non abbiamo trovato nulla, ci sono dei video sui vari social dell'anno scorso, quando l'hashtag era diverso, ma la settimana delle STEM c'era sempre a febbraio, con Giorgio Parisi, Amalia Arcoli Finzi, altre scienziate e scienziati che raccontavano un po' il loro percorso o perché è importante seguire un percorso di studi scientifico.
Sì, poi ovviamente al di là delle campagne social, le giornate o le settimane dedicate a qualcosa sono spunti per parlare di quel qualcosa, ovviamente, e se sono anche accompagnate magari da iniziative economiche, per esempio da degli incentivi, permettono anche di organizzare degli eventi e delle iniziative che aiutino a raggiungere un determinato obiettivo. E in questo caso specifico, come dicevamo, l'obiettivo è promuovere i percorsi universitari STEM. E però la domanda che sorge spontanea, visto che vogliamo promuoverli, è: come siamo messi in Italia su questo fronte STEM?
La risposta è non benissimo. Stando ai dati statistici raccolti da Istat, nel nostro paese si laureano 76,4 persone ogni 1000 nella fascia di età 20-29 anni, rispetto agli 86 per 1000 della media europea. Di questi, quindi questi 76 per 1000, solo il 23,8%, quindi poco meno di uno su quattro, ha una laurea in materia STEM. La quota sale a 34,5% tra gli uomini, un laureato su tre, e scende invece al 16,6% tra le donne, una laureata su sei.
Questa sproporzione diventa evidente nel momento in cui si confrontano questi dati poi con quelli di occupazione. Secondo i dati Istat, se il tasso di occupazione dei 25-64 anni con laurea umanistica è del 77,7%, quello dei laureati STEM sale all'86%, arrivando all'88% per l'area medico-sanitaria e farmaceutica. Quindi da parte dell'industria, delle aziende, c'è un'alta domanda per questo tipo di professioni, però come abbiamo visto non ci sono tante persone che si laureano nelle materie STEM e quindi poi va a finire che l'offerta è bassa rispetto alla domanda del mercato del lavoro.
E proprio questo disallineamento fra domanda e offerta è stato sottolineato anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa a margine del lancio della settimana delle STEM. Il governo, ha detto Meloni, è determinato ad invertire questa tendenza e ha già compiuto i primi passi in questa direzione. Il riferimento di Meloni è in particolare ad alcune cose che il governo ha avviato in questi anni, in particolare la riforma dell'istruzione tecnico-professionale finalizzata a rafforzare il legame tra scuola, istituti tecnici superiori e imprese, all'istituzione del liceo Made in Italy, agli incentivi per favorire l'assunzione in azienda di ricercatori e titolari di contratti di ricerca e alle risorse destinate all'orientamento e al piano lauree scientifiche.
E del liceo del Made in Italy, che per rivendicare l'italianità usa un modo di dire completamente in inglese e di come faccia molta fatica a partire, ne abbiamo parlato in un articolo sul Post che ha proprio un titolo descrittivo, cioè anche quest'anno sarà dura formare classi del liceo del Made in Italy. Sugli altri punti che elencavi poco fa ci sono criticità e perplessità che arrivano dal mondo della scuola e dell'università, quindi poi da chi ci lavora. Abbiamo ricevuto anche diverse segnalazioni sulla nostra mail da parte di giovani ricercatori che sono preoccupati per il loro futuro. E più in generale da comunicatori della scienza ci sentiamo anche di dire che queste dichiarazioni, questi obiettivi cozzano un po', per usare un eufemismo, con degli approcci comunicativi che sembrano valorizzare molto poco la conoscenza scientifica quando poi si va nella pratica.
Sì, si dice sempre che i modelli sono importanti ed è vero, lo sono. Vedere scienziate e scienziati all'opera è sicuramente importante per superare stereotipi e ispirare le nuove generazioni, però è altrettanto importante che nel dibattito pubblico e politico si dia valore alla competenza, si riconoscano i metodi della scienza anche quando portano a risposte che non ci piacciono. Altrimenti, come possiamo sperare che i giovani vogliano intraprendere un percorso di questo tipo?
Visto che nel blocco precedente abbiamo parlato di STEM, è allora arrivato il momento di un mini aggiornamento Donald Trump, però promettiamo che non saremo lunghi, quindi restate qua, non scappate.
Ecco, no, lo sappiamo che non è passato neanche un mese dal suo insediamento e che c'è già una certa saturazione, non se ne può più, quindi saremo brevi brevi, però è importante rimanere concentrati sull'obiettivo.
Che non a caso è il titolo di un articolo che è stato pubblicato dalla rivista Science nella sua sezione dedicata alle opinioni e agli editoriali. Si intitola infatti Keeping Your Eye on the Ball, un modo di dire soprattutto in ambito sportivo per dire resta concentrato sul gioco, sull'obiettivo, no? L'ha scritto Willie May, che è un rispettato chimico che, oltre al suo lavoro di ricerca, è stato per diverso tempo presidente della AAAS, cioè l'American Association for the Advancement of Science, che è l'organizzazione che, tra le altre cose, è anche l'editrice della rivista Science, quindi gioca in casa.
May ricorda che anche per la scienza si prospettano tempi difficili e più imprevedibili del solito, proprio con Trump alla Casa Bianca, e che proprio per questo è importante non perdere di vista le basi, dal modo in cui è gestita ed è organizzata la ricerca scientifica alla possibilità di tutelarla, visto che solo negli Stati Uniti è un ambito che riguarda direttamente milioni di persone che ci lavorano e ovviamente anche il resto della popolazione che fruisce poi di quel lavoro. È una cosa che ci interessa e ci riguarda anche da questa parte dell'oceano, perché gli Stati Uniti producono ogni anno quantità enormi di ricerche e di scoperte che diventano poi sapere condiviso e spesso la base per ulteriori studi in altre parti del mondo. Quindi se qualcosa si inceppa negli Stati Uniti, ne risentiamo tutti.
Eh sì, e di cose che potrebbero incepparsi ce ne sono molte, come spiega anche May nel suo articolo. Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, ha annunciato di voler uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha bloccato le nuove assunzioni in buona parte delle agenzie e degli istituti federali che si occupano di ricerca scientifica e ha anche minacciato di rivedere pesantemente alcune delle loro funzioni legate per esempio alla salute pubblica e allo studio del cambiamento climatico. Sono cose che aveva in parte provato a fare durante il primo mandato, che però ora potrebbero riuscirgli meglio, visto che, beh, diciamo che è arrivato alla Casa Bianca molto più preparato e organizzato rispetto alla volta precedente.
E ci sono anche notizie poco rassicuranti sulla cancellazione o rimozione di numerosi set di dati da alcuni degli archivi pubblici più importanti degli Stati Uniti che si usano per fare ricerca, siti che non solo sono impiegati appunto negli Stati Uniti, ma dai quali attingono gruppi di ricerca, analisti di dati e molti altri da tutto il mondo. Vi lasciamo nella descrizione un articolo del Post che racconta queste cose e anche come gli ordini esecutivi di Trump abbiano reso quantomeno caotica la gestione dei siti governativi statunitensi.
May scrive che, per quanto possa essere sconvolgente, questo cambiamento di governo rappresenta un'opportunità per riflettere sulle responsabilità di scienziati e ingegneri nel promuovere investimenti mirati nella scienza, capaci di affrontare le sfide della società globale. Questo periodo dovrebbe ispirare una rinnovata determinazione nel rafforzare e tutelare la ricerca. E per farlo la AAAS intende soprattutto incentivare lavori che sono legati alle discipline STEM, come dicevamo anche nel blocco precedente, in modo da sostenere un settore economico in rapida crescita che avrà bisogno di milioni di nuovi lavoratori nei prossimi decenni. Quindi ci sono delle grandi opportunità che sono legate anche alla collaborazione fra centri di ricerca pubblici e aziende, che possono essere sfruttate e soprattutto impostate per durare al di là poi di chi ci sia al governo, se no ogni 4 anni devi rifare tutto da capo.
L'articolo si conclude ricordando che, citiamo testualmente, agli atleti viene spesso detto di rimanere concentrati sull'obiettivo e il futuro della scienza richiede che la comunità scientifica segua lo stesso consiglio attraverso investimenti adeguati, scrive May, una forza lavoro solida e adattabile e un impegno nella responsabilità scientifica. Ciò che conta in questo momento è rimanere concentrati sul lavoro che permette di raggiungere questi obiettivi. E noi, nel nostro piccolissimo, cercheremo di fare altrettanto ricordandoci che al di là degli annunci contano i risultati.
Oi. Non è cane, non è lupo, sa soltanto...
Non è cane, non è lupo e non è neanche un eroe.
Ma cosa dici, scusa? Ma Mautino?
Quell'impostore di Balto.
Ma no, non puoi dire così, poi ci sono i bambini che ci ascoltano. No, Balto, impostore, ma come?
Vedi, mentre leggevo sul sito dello Smithsonian la storia che adesso poi vi raccontiamo, mi sono sentita come quella volta che ho scoperto che Elton John non aveva scritto Candle in the Wind proprio appositamente per la morte di Lady Di, ma aveva riciclato una sua vecchia canzone dedicata alla morte, perché insomma si è un attimo specializzato, di Marilyn Monroe.
Guarda, se ti sente il peraltro direttore uscente, futuro direttore editoriale del Post, Luca Sofri, ti leva il microfono, ecco. Magari anche ci vuole una scienza.
Ecco, allora, speriamo che non ascolti, non so se gli piacerà Elton John, chi lo sa. Comunque, io me l'ero immaginato lì, no, di notte, a scrivere di getto, non sto capolavoro che ci ha fatto piangere tutte e tutti, invece niente. Prima Elton John, poi Balto, una delusione dopo l'altra, via.
Allora, il fatto che Motino abbia visto 3 film in croce in tutta la sua vita fa sì che su quelli sia veramente ipersensibile, però diciamo che per tutti gli altri la storia che è stata raccontata sulla rivista della Smithsonian Institution è molto interessante e aggiunge anche un pezzetto alla vicenda leggendaria raccontata fra gli altri anche dal cartone animato che ha come protagonista il cane Balto. Insomma, arriviamo alla notizia.
Sono passati 100 anni esatti da quel gennaio del 1925 nel quale il dottor Curtis Welch scoprì un caso di difterite, che è una malattia molto grave per i bambini, in un paesino isolato di 1400 abitanti di nome, nella parte nord-occidentale dell'Alaska, praticamente sullo stretto di Bering. Il dottore aveva a disposizione solo una scorta limitata di siero antidifterite ed era anche scaduta, e quindi le cose per gli abitanti di Nome si mettevano male.
E allora apriamo in questa storia una parentesi scientifica per ricordare che la difterite è una malattia che colpisce in forma grave prevalentemente i bambini. È provocata dall'infezione di un batterio che si chiama Corynebacterium diphtheriae, che produce una tossina che porta alla formazione di placche nella gola e nei polmoni, infiammazione del tessuto muscolare del cuore, paralisi dei nervi fino ad arrivare alla morte per soffocamento. A partire dagli anni 20 furono avviate campagne di vaccinazione che continuano tuttora e che hanno reso la difterite una malattia molto rara nelle aree del mondo in cui le campagne vengono fatte ovviamente in modo appropriato.
In altre parti del mondo, come il Brasile o l'Indonesia, ogni tanto spuntano focolai che possono essere gestiti con una terapia a base di quella che viene chiamata antitossina difterica, cioè un siero derivato dal sangue di cavallo che contiene anticorpi in grado di neutralizzare proprio la tossina difterica. Poi dopo si procede con gli antibiotici. Parliamo quindi di un siero che contiene, cioè, gli anticorpi per contrastare l'infezione e non di un vaccino che stimola invece il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici, anche se poi spesso, anche complici i giornali a cui non piacciono le ripetizioni, vaccino e siero spesso vengono usati appunto come sinonimi, ma sono due cose diverse.
Decisamente diverse, sì. E il trattamento con il siero è indispensabile per fermare l'attacco di questa tossina ed è il motivo per cui Welch in Alaska diede l'allarme non appena individuò il primo caso di difterite. I funzionari della sanità pubblica statunitense all'epoca idearono un piano che prevedeva di inviare le dosi necessarie di siero in treno fino alla cittadina di Nenana, che si trova a 500 km a nord di Anchorage, che è la città più grande dell'Alaska. Però da lì a Nome mancavano ancora un migliaio di chilometri poi da coprire.
Ed è qui che arrivano i nostri eroi. Il treno non c'era, in aereo sarebbe stato troppo pericoloso e quindi l'unico modo per attraversare quella distesa di ghiaccio erano le slitte trainate da cani che erano già utilizzate per trasportare la posta e in generale tutto quello che doveva essere trasportato d'inverno. Venne organizzata quella che ha preso il nome di Corsa del Siero con una ventina di musher, cioè di conducenti, e un totale di 150 cani. Per la parte finale del percorso, quella più difficile e pericolosa, fu incaricato il musher con più esperienza, Leonard Seppala, che scelse come capobranco l'husky siberiano più forte e determinato che aveva.
Balto, quindi, no?
No, Togo.
Ecco, immagino non intendi lo stato africano a questo punto.
Decisamente no, però è qui che arriva il grande inganno. Togo era nato nel 1913, faceva coppia fissa con Seppala, i due vivevano proprio a Nome e quando la Corsa del Siero partì dalla stazione di Nenana, Seppala, Togo e anche una muta formata da 19 cani da slitta si misero in marcia per andare incontro a questa staffetta.
Si incontrarono a Nunalo, Seppala prese il siero e tornò indietro, sempre con Togo, che era la guida del branco. E bisogna dire che le condizioni erano drammatiche a livelli che facciamo fatica a immaginare. Nell'articolo dello Smithsonian si racconta di come a un certo punto, per velocizzare proprio la corsa, Seppala decise di prendere una scorciatoia e attraversare una baia ghiacciata, però essendo buio pesto, perché a quelle latitudini a gennaio il sole non si fa vedere, non poteva capire quale fosse il percorso più sicuro per non finire a mollo. E quindi decise di sganciare Togo dalla muta e lo lasciò andare avanti a segnare la strada. In un altro caso invece Togo salvò Seppala e il resto del branco che erano rimasti intrappolati nel ghiaccio. Insomma, si dava molto da fare questo cane Togo.
Un eroe. Grazie a Togo, Seppala riuscì a percorrere più del doppio della distanza che avevano percorso gli altri Masher e con la scorciatoia arrivò in anticipo rispetto al piano previsto. Per l'ultimissimo tratto di una sessantina di chilometri, quindi proprio l'ultima passeggiatina, Seppala consegnò il siero a un proprio dipendente, Gunnar Kasen, che si avviò verso la cittadina di Nome con una squadra di cani di riserva guidata da un novellino che non era mai stato usato da Seppala come capobranco, Balto. Quindi la mattina del 2 febbraio Kasen e Balto arrivarono a Nome, consegnarono il siero al dottor Welch che poté quindi fermare l'epidemia di difterite.
E quasi un anno dopo, quindi nel dicembre del 1925, a Central Park veniva inaugurata una statua per ricordare la leggendaria corsa del siero. E la statua raffigurava un cane, che però ovviamente era Balto, e a presenziare alla cerimonia c'erano Balto stesso e il Masher Kasen.
Seppala dall'Alaska lesse la notizia e rimase sbalordito. Com'era possibile che celebrassero Balto e non Togo? E infatti nelle sue memorie ha scritto: non potevo sopportare che quel cane da giornale, Balto, avesse ottenuto una statua per i suoi gloriosi successi, messo tra virgolette.
Vabbè, diciamo che l'ha presa quasi peggio di te. Comunque, per Balto le cose dobbiamo anche dire poi che non si misero un granché bene, perché come capita a questi astri nascenti che poi raggiungono velocemente il successo, divenne un fenomeno da baraccone, costretto a esibirsi, per modo di dire, in giro per la nazione. E subì anche dei maltrattamenti prima di essere salvato e poi ospitato in uno zoo di Cleveland in Ohio, dove poi nel 1933 morì. Il suo corpo si trova ancora lì, è stato impagliato ed è stato un modo per ricordarlo.
Togo ebbe meno fama, seppur qualche circo alla fine sia toccato anche a lui. Si ammalò, fu soppresso a 16 anni proprio da Seppala e il suo scheletro è conservato al Museo Peabody a Yale, mentre la pelle impagliata è conservata in un museo in Alaska.
La sua storia, per molto tempo sconosciuta, è diventata poi più conosciuta negli ultimi anni con libri e anche con un film che Mautino evidentemente non aveva no. visto, sennò si sarebbe arrabbiata prima, ed è il più famoso, che è uscito nel 2019 per la Disney con William Dafoe nel ruolo di Seppala. Si chiama Togo, una grande amicizia, e comunque, visto che si parla di amicizia Mautino, ricordiamo sia Balto che Togo e finiamola così.
Sì, dai. Your candles burned out long before. Your legend ever will. Va bene, noi stiamo ridendo tantissimo perché Megnetti non si capacita di come io sappia così poche cose sul cinema, sulla musica.
Eh no, perché a microfoni spenti Mautino mi ha svelato che questa cosa di Candle in the Wind l'ho scoperta due anni fa.
Ma sì, è certo, una vita nella menzogna proprio.
Vabbè, allora dovremmo scrivere Elton John e chiedergli spiegazioni, però intanto invece se volete scrivere a noi potete farlo a civolunascienza@alpost.it.
Scriveteci anche se anche voi avete scoperto adesso che Candle in the Wind era un riciclone.
Questo non è decisamente un mistero scientifico, però magari porterà conforto a Mautino. E intanto noi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!